Melting pot is beginning.
Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, come tutti i mercoledì qui su Radio Città Aperta.it. Io sono Riccardo Burranking e saremo insieme fino alle 21.30. Vi proporrò un viaggio sonoro. Quest'oggi, a dire la verità, un po' poco sarà il viaggio sonoro, anche perché questa sera ci saranno due ospiti. Sì, ben due ospiti. Il primo, allora aggiungeremo a breve, molto velocemente lo andremo a raggiungere al telefono. Si tratta di Andrea Doro dei Future Sound of Koyanis Nakwoi, che questa sera parleremo con lui del loro nuovo album. E poi più tardi ci saranno tutti quanti i componenti della band dei Cat, band di istituzione bolognese che festeggia i 30 anni di attività, e quindi questa sera li avremo al telefono. E per iniziare, innanzitutto vi do i contatti: 340 197 4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi siamo su tutti quanti i social, ovviamente su Facebook, su Twitter, ma anche i social meno frequentati come Mastodon e Blue Sky. E poi, come potete vedere sul sito di radiocittaaperta.it, oltre ad andare la nostra diretta Twitch con le galassie che presto verranno sostituite man mano dai video che manderò in diretta per tutta la scaletta musicale, e poi inizieremo con la clip di un film, come facciamo sempre qui a Melting Pot. Inizieremo con la clip di Aldo Fabrizi dal film Papà diventa mamma, film del 1952 diretto da Aldo Fabrizi, ed è il terzo capitolo della trilogia cominciata con La famiglia Passaguai del 1951, e poi c'è il seguito della famiglia Passaguai Uruguay del 1952. Allora, iniziamo così questa puntata di Melting Pot.
Madonna, mi sono scordato le porte di una trippetta. Marcella!
Che fai?
Comprami un po' di trippetta per il gatto! Un po' di polmoncino! Fa presto, Povero bello biglietto della trippetta! Buongiorno, sorellina.
Buongiorno, credevo fosse sua moglie.
No, mia moglie è andata al negozio, sono quasi le 9. E va vicino a lì ancora non so che fa per mangiare. Ho fatto piano e mi fio un po' di verdura e un po' di carne. Ma come minestra non so che fa. Uno va a finire questo per sgrappo, va a morire ammazzato. Caccia certugne che non si sa.
Io faccio un po' di risotto, a mio marito piace tanto.
E invece a mia moglie non so che fai, perché è la prima volta che gli cucino, capirete? Chi vuole una cosa, chi ne vuole un'altra, è così difficile accontentare moglie. Io poi bisogna che c'è attenta perché soffro pure di mal di fegato. Tante volte mi prende un dolore qua, che mi gira tutto di dietro e mi corrisponde qui, che poi non ci posso manco dormire, mi tocca dormire a bocca sotto, capirete? Io a dormire a bocca sotto sembra un cavallo a dondolo. Se dormo con un cuscino mi viene una specie di giramento di testa. Invece se dormo su due cuscini mi viene il torcicollo. Poi c'ho pure un po' attrite e poi non posso fare scale, mi viene un affanno che non gliela faccio più. E poi pensate che porto i tacchi bassi. Dite per un po', sorellina, ma ieri dicevate a mia moglie che gli dovevate dire la cosa quando andavo via io, che...
No, niente, cose nostre.
Dite, perché di qualche cosa qui da qua su o di qui da là che va sempre insieme con coso, eh? Oppure la piana sulla lalla?
No, cose nostre.
Che ditemelo, abbiamo potuto dire, intanto a me da qui mezza e da qua messi.
Thank you.
Abbiamo iniziato con una novità, Yalen Gonda, Doctrine of Love. Lui è venuto alla ribalta nel 2023 con il suo album d'esordio Come Around and Love Me, ed è tornato adesso con il suo attesissimo album con omonimo del brano che abbiamo ascoltato per l'appunto, Doctrine of Love. Continuiamo di corsa con la musica, anche un'altra novità. Andiamo in Nuova Zelanda, dove la cantautrice neozelandese Aldous Harding ha annunciato il suo nuovo album, il quinto, Train of the Island, che verrà pubblicato l'8 di maggio. Train of the Island è stato coprodotto dal collaboratore di lunga data di Harding, John Parrish, che ha già prodotto anche PJ Harvey, Drake Leaning, tanto per citarne qualcuno, presso i Rockfield Studios di Monmouth in Galles, dove hanno lavorato insieme a tutti i suoi precedenti LP. E allora ce la andiamo a sentire con What's Up. Lei è Aldous Harding. Lasciamo le note di Aldous Harding e ora al telefono abbiamo entrambi i membri dei Future Sound of Koyanis Nakoi. Ciao Andrea e Roberto.
Ciao a tutti.
Ciao, buonasera, benvenuti su Radio Città Aperta.it e su Melting Pot.
questa buonasera a tutti.
Questa sera con loro andremo a immergerci nell'oscurità strumentale di un duo che arriva dal Cilento, i Diffused Sound of Koyanis Nakwoy, per esplorare i traumi della vita urbana tra droni noise e jazz drumming. Allora iniziamo, perché anche parlando del vostro nuovo album Ancient Impulse of a Paranoid Idol, che tra l'altro l'ho trovato molto molto bello, ragazzi, complimenti. E allora, il vostro nome evoca immediatamente la trilogia di Gottfried Reggio e Philip Glass. Cosa è rimasto di quella vita fuori equilibrio nel vostro progetto?
Allora, il nome, sì, il nome del progetto alla fine prende spunto da appunto la trilogia di Gottfried Reggio. Diciamo è un per quanto ci riguarda, pensiamo che sia ancora come si può dire, d'obbligo forse per essere un musicista, un artista, continuare questa ricerca estetica o comunque sonora su quel tipo di immaginario, su quel mondo. Pensiamo che ci sia ancora da scavare, o almeno per quanto mi riguarda me.
Quindi, sì, no, infatti è così. Sì, però diciamo che di base sì, parte da quello e magari in qualche misura sicuramente, diciamo, ci darà tanti input su cui poi lavorare successivamente, anche su un progetto che comunque nasce adesso, ma è comunque in continua, sebbene ci sia questo apporto di base, ma è in continua elaborazione. Cioè, noi elaboriamo comunque sempre tante idee e le mettiamo sempre a confronto, partendo comunque da questa base concettuale che si rifà sia a un aspetto cinematografico sia a tanto altro nel contempo. Questo è un pochettino quanto, cioè, in relazione agli aspetti proprio di base, diciamo, d'accordo?
E invece volevo chiedervi come nasce l'incontro tra voi due, fra Andrea e Antonio. Sì. C'è un divario generazionale o la musica ha appiattito tutto?
Sì. Allora, diciamo che penso che c'è unito il fatto che poi in Cilento, soprattutto appunto nella zona tra Valle della Lucania e un po' di paesini qua, siamo in pochi a fare un certo tipo di arte. Io mi occupo anche di poesia, di letteratura, quindi a un certo punto stavo cercando un po' di persone stavo organizzando dei poetry slam con la LIPS, la Lega Nazionale, la Lega Italiana di Poetry Slam, e qui ho trovato anche Antonio per caso, perché mi hanno detto: oh no, guarda che c'è questo mio amico che anche lui scrive, eccetera eccetera. E poi da questo piccolo incontro poi siamo ripresi un anno dopo e mi hanno detto: no, guarda che quello lì suona anche, un batterista, mettetevi in contatto, suonateci assieme.
Esatto, è un po' l'incontro, diciamo così.
Un po'
da questi aspetti, diciamo, condivisi, come dicevo anche prima, come specificavo prima, da interessi comunque in comune, condividiamo, per la musica.
Per la musica, letteratura, cinematografia e film.
Cinematografia, esatto, aspetti anche un po' più filosofici, la materia insomma di cui mi occupo, sono studente, sì, sul divario di età. Sono studente, ho 23 anni, quando, però sì, da quando sono abbastanza piccolino, già insomma iniziavo a vedere, a occuparmi già di un po' di aspetti di quello, insomma, di questo genere, insomma, dal cinema, un po' all'arte in senso largo, insomma, in senso molto lato. E così poi ci incontriamo, così, ecco.
Invece, parlando dell'album Ancient Impulses of a Paranoid Idol, è un concept sulla città e l'alienazione. Perché avete scelto di raccontare questa storia proprio partendo dalla dimensione protetta del Cilento?
Non so se chiamarla dimensione protetta. Diciamo che è una dimensione che è altra. Cioè, pensa che comunque, dato che è un territorio molto all'estremo della provincia di Salerno, c'è questo fatto che l'alienazione persiste, nel senso che l'alienazione ormai non è, cioè la grande città, diciamo che ormai è uno sfondo, però anche nei paesi dove in realtà non dovrebbe esserci lo stress, l'ansia e tutte cose che dovrebbero caratterizzare più o meno un modo di vivere frenetico o iperaccelerato di una megalopoli, che poi può essere immaginaria, presente o futura fra qualche anno, insomma. Quello che suonando, comunque quello che ci rendiamo conto è che comunque c'è anche qui quest'ansia, anche qui abbiamo l'ansia che magari, dato che mancano i mezzi, quindi che non so, non ci sono troppi mezzi pubblici o le distanze insomma di collegamento tra i paesi e l'altro sono con strade malandate o hanno di questi aspetti qua, l'ansia l'abbiamo lo stesso, quindi non è una dimensione tranquilla, sì, no, non è protetta, ci rendiamo conto che la società è comunque l'alienazione che si può trovare in una grande città, paradossalmente si trova anche in questi piccoli paesini, anzi forse è peggio, cioè se non hai una macchina per dirti, un mezzo privato, qui non puoi assolutamente muoverti, è anche peggio forse di una grande città, magari bene o male qualche mezzo pubblico uno riesce a prendere.
Certo. Sì, diciamo che lo fa anche da contrastare, come un pochettino ingranaggio, no? C'è quasi lo specchio, e anzi si vive anche peggio, quindi sì, in realtà non è così semplice e banale.
Insomma, nelle cose ci vogliono mesi.
Sì, esatto. Diventa quasi addirittura anzi anche più stressante, altro che contrastare, altro che specchio. Ma peggio, sì, in realtà è così. Cioè, sì.
Invece, Andrea, tu vieni dalla poesia e dalla letteratura. In che modo il noise e la dark ambient sono diventati la tua nuova forma di scrittura, senza parole?
Allora, sì, vengo dalla scrittura, vengo anche da un'altra parte. Io non sono campano, non sono cilentano, vengo dalla Sardegna. Ho iniziato appunto in Sardegna a approcciarmi appunto alla letteratura, alla poesia. Viaggiando qui spesso, diciamo che questo progetto è nato, almeno il progetto con Yanis Nakoi, che è il primo embrione di questo progetto, mi era nato diversi anni fa, era nato un primo embrione già diversi anni fa, in cui quasi 10, in cui appunto cercavo qualcosa per unire le parole, volevo delle musiche, dei suoni che raccontassero meglio il mio tipo di letteratura, il mio tipo di narrativa, eccetera. E quindi stavo sperimentando varie cose. Poi appunto una notte, insomma, perché poi il progetto è nato molto in maniera estemporanea, tutto in una notte, ho messo su tutta la trilogia di Godfrey Reggio, la trilogia Cazzi, e ho iniziato a strimpellare delle tastierine giocattolo, delle chitarre, delle cose. E poi in fase comunque di elaborazione mi sono reso conto che c'era qualcosa sul noise, sul dark ambient, su queste atmosfere molto scure, molto pesanti e molto dilatate, che mi colpivano e mi diventavano sempre più familiari. Poi da poco il progetto poi è stato accantonato e mi è riapparso durante il Covid, durante la pandemia, durante il grande evento globale che ci ha coinvolto tutti, e da lì ho iniziato di nuovo a riprendere da un hard disk, l'ho ritrovato per caso, ho iniziato a fare suonare delle piccole bozze che avevo e è nato lì il primo EP in cui ero da solo, è nato in questa maniera qua, appunto riprendendo queste idee mi rendevo conto che erano ancora attuali, c'avevo questo magma, era in qualche maniera, si stava avvenendo fuori dalla finestra, cioè tutti guardavamo questo clima irreale, queste note insomma erano una didascalia secondo me più appropriata per descrivere quello che non stavamo guardando fuori dalla finestra.
Invece, sempre parlando del disco, è registrato interamente dal vivo. Quanto spazio è stato lasciato all'improvvisazione e quanto era già scritto?
Allora, noi lasciamo abbastanza spazio all'improvvisazione. Quello che ci piace però è darci un canovaccio che è basato un poco sulla, non proprio sulle parti, ma sull'emotività del brano in quel momento o comunque in quell'ambito in cui si sta suonando. Come un qualsiasi tipo di musica o comunque qualsiasi tipo di canzone, penso che le canzoni cambiano anche a seconda del posto in cui vengono suonate. Quindi come artista, come musicista, insomma come esecutore del brano che sto suonando in quel momento, c'è una parte di me che comunque recepisce se c'è l'ambiente di un pubblico, o un ambiente asettico chiuso, un ambiente protetto, un ambiente più particolare, come è stato registrato da Maurizio, appunto ai Goldmine, un bellissimo studio di registrazione. Lui ha tutta questa filosofia proprio di fare tutto quasi sempre in diretta, o comunque farle alla vecchia maniera, diciamo, tutti in una stanza con gli strumenti settati nella maniera corretta e giusta, e sentire anche, insomma, microfonare anche lo studio, perché lo studio poi lì risuona in una maniera molto molto bella, quindi abbiamo messo dei microfoni per catturare proprio la stanza, l'audio dall'ambiente, e quindi diciamo che qualche parte di improvvisazione pura che poi è stata impressa sul disco, anche se qui magari non si...
Continuo. Sì, no, sempre ritornando alla domanda della dell'improvvisazione, sì, il fatto è questo, diciamo che una buona parte di pattern comunque noi ce li abbiamo sempre, il fatto è questo, d'accordo? Mm-hmm. Però questi pattern poi a un certo punto magari può sembrare che in realtà sia sempre un pochettino molto tutto fluido, cioè più che fluido sembra quasi un pochettino, a volte può sembrare un po' tanta improvvisazione, in realtà non è così, perché i pattern scritti in realtà ci sono, di base ci sono sempre, d'accordo? Però come poi dice il prof, secondo anche Andrea,
come vengono eseguiti, esatto, questi pattern,
esatto, c'è i pattern di base su ogni struttura, diciamo, la struttura c'è, il problema diviene quando poi cambia il sentimento, e allora è lì quando c'è questa apertura verso un aspetto, anche insomma, in relazione ad altri argomenti che abbiamo sempre trattato, ci rifacciamo molto anche tanti altri temi, cioè non intendiamo la musica in un senso sicuramente non unilaterale, cioè non intendiamo in un modo, anche rifacendoci a temi anche molto più, parliamo di sentimentalismo, sì, di aspetti quasi più di una musica più sentita, a volte diventa anche quasi una, viene anche quasi meno in realtà, sentiamo tanto, visceralmente la sentiamo in maniera profonda, quindi quando c'è uno spazio, un intervallo in cui possiamo aggiungere, allora lì magari dopo quel pattern scritto, allora siamo, viene la parte di improvvisazione, e quanto più dura forse a volte meglio è. D'accordo.
Invece proprio parlando di Antonio, sì, tu hai portato un drumming di matrice jazz e IDM, in che modo il tuo ritmo coincidato ha trasformato i droni minimali di Andrea?
Non è stato sicuramente semplice, almeno in prima battuta, cioè nel senso delle prime volte in cui ci siamo conosciuti. Sebbene comunque io da che ricordi dei primi ascolti che ho avuto, anche per parte insomma un po' per osmosi, con la figura di mio padre, comunque un grande appassionato, i primi ascolti che insomma che ne ho memoria sono praticamente tutti legati alla musica dell'ambiente, all'IDM un pochettino in senso largo. Il gruppo diciamo di punta che ascolto da quando sono veramente minuscolo sono il Board of Canada, quindi diciamo che in sé ho sempre avuto nella mia testa per tutto quello che poi è andato avanti, sia negli aspetti musicali ma come in tanto altro, ci sono sempre state quelle sonorità lì di base, dell'IDM, di quei pattern elettronici e di quelle batterie sicuramente non acustiche, e conciliarlo diciamo con quella parte più minima è stato minimale, non è stato semplice, e certo ci ho voluto un po' di lavoro, però poi parallelamente sempre con gli studi con il mio maestro affrontammo per un periodo, iniziamo con un percorso jazzistico, allora mi sono detto ma perché allora non aggiungere anche, fondere anche un pochettino, solitamente si parla sempre di questo stile jazzistico, di questo stile jazzistico, in realtà non ritorna quasi sempre, perché d'altra parte poi è un altro genere diciamo che ho diciamo approfondito tanto, tanti sottogeneri, ma a partire dalle prime forme del jazz, ad arrivare fino alla contemporaneità, quindi magari dal bebop, andare avanti, ho cercato di coniugare un pochettino queste due cose, ho detto magari in qualche misura può andare bene, e poi di fatti è derivato un qualcosa di nel tempo, sì, sì. Ciò che lavoriamo, come dicevo proprio all'inizio anche sulla prima domanda, è derivato un po'
un discorso che si
un discorso un po' che
poi si amalgama per noi bene,
sì, in qualche misura è così.
Allora io direi di andarcelo a sentire un brano dei The Future Sound. Ora ci andiamo a sentire un brano dei The Future Sound of Koyanis Nakoi, We Believe in Werner Herzog. There's a line on the border. E ritorniamo con l'intervista al duo dei Future Sound of Quaglionis Naqui, e abbiamo appena ascoltato con Believe in Werner Herzog. Purtroppo, come dicevo al telefono, non mi permette YouTube di vedere il vostro video, purtroppo, perché vuole la conferma di età, ma vi suggerisco di andarvelo a vedere tutti quanti i brani che costituiscono un album, anche perché è una sorta di film, cioè uno è legato all'altro in qualche modo. E a proposito dell'album, avete scelto di uscire solo su Bandcamp e SoundCloud come autoproduzione. Una scelta politica o di necessità?
Allora, entrambe. Siamo in un momento storico in cui penso che ognuno di noi deve fare delle scelte, e queste scelte, insomma, sì, capisco che comunque andando su altri formati, che non so, pensiamo a Spotify, forse qualche ascolto in più qualcuno magari avrebbe anche voluto farlo, però non ne sono assolutamente certo né sicuro, perché odio Spotify nella maniera più totale, un odio viscerale, non, quindi non assolutamente non voglio averci niente a che fare. Poi sicuramente, forse magari cercando delle altre piattaforme che siano un po' più vicini sia agli artisti come politica, per esempio Bandcamp ha tolto il fatto delle canzoni generate con le intelligenze artificiali, ha creato l'algoritmo in modo che non possano comunque entrare su Bandcamp, quindi quello che senti da quella piattaforma è tutto suonato o comunque registrato da esseri umani in
sì,
questo
anche,
caso.
Anche perché ormai il 28% della musica che esce è realizzata dall'intelligenza artificiale.
L'intelligenza artificiale, sì, ma addirittura basta che comunque basta scaricare qualsiasi intelligenza artificiale, anche le più, anche quelle dei vari, insomma, colossi, da quella di Google, eccetera. Assolutamente loro hanno già il tastino pronto in cui ti dice crea una canzone, come se fosse, capito, questo fatto di leggi la ricetta per fare la pasta asciutta,
esatto, sì.
Cioè usarlo è, io lo vedo sbagliato, cioè se lo, il fatto dovrebbe essere sbagliato questo fatto, cioè non devo creare una canzone perché così la metto su Spotify, perché così mi arrivano le royalties, cioè
un'altra parte il problema imperante, ma non è nel mondo della musica dell'oggi, cioè nel senso come in qualsiasi altro, non so, qualsiasi altra disciplina esistente,
sì,
cioè, insomma, genera un'equazione, cioè nel senso avere un prodotto pronto, cioè così all'uso, e quindi conoscere sempre benissimo, cioè, o meglio convincersi di conoscere e di avere conoscenza almeno di quella cosa totale, quando in realtà non è nemmeno parziale, perché tu hai un prodotto già pronto, ma in realtà disconosci tutte le cause, per cui insomma tutto ciò che viene prima, e quindi non c'è all'effettivo nessun tipo di lavoro, la base basale che possa dare esperienza, possa dare occupare, esatto, no? Possa dare esperienza, possa dare modo di lavorare attivamente su qualsiasi progetto che sia, sia pure la musica in senso stretto, largo, quel che è, d'accordo, ma avere questi prodotti già pronti, cose che noi, ma in realtà non abbiamo nemmeno mai, cioè messo al vaglio delle ipotesi, cioè è una cosa per cui insomma ma nemmeno mai pensato, cioè,
no.
Invece come descrivereste il trauma dell'uomo che arriva in città, che raccontate nei 5 capitoli del disco?
Allora, secondo me è un trauma che è generato sia, penso, anche da qualcosa un poco di biografico, autobiografico per quanto mi riguarda, comunque qualcosa che le prime volte che arrivi a interfacciarti veramente con una megalopoli, con una metropoli come può essere per esempio Roma, Milano o con altre europee o asiatica, diciamo che l'impatto è appunto questo fatto della vastità. E la vastità a volte crea dei traumi, un po' è come il concetto crea degli shock, come il concetto degli astronauti che guardano la Terra per la prima volta in tutta la sua completezza, a volte ci stanno bene, a volte non proprio. Quindi mi è venuto questo parallelismo. È lo show che è legato, penso che soprattutto, sia alla maniera che raccontavamo prima, un po' dell'ipervelocità della produttività estrema, che se vuoi restare a galla in qualche maniera, facendo qualsiasi lavoro tra l'altro, devi essere per forza una persona che deve essere in 10 posti contemporaneamente. Devi essere anche bravo in 10 cose contemporaneamente. Guardando adesso, per esempio, già solo per promuovere il disco, devi cercare le piattaforme, cioè quello, un po' quello che stiamo affrontando noi un attimo adesso. Devi cercare una piattaforma, qualcuno che ti aiuti un attimo con la distribuzione, o comunque a far entrare in contatto con le persone, con le varie radio, con i vari giornali. Devi tenere d'occhio i social network, che non li devi mai abbandonare, perché sennò sembra che tu non proprio smetti di esistere da 3 secondi all'altro.
Certo.
Questa alienazione, secondo me, del mondo moderno, cioè questa alienazione digitale rispetto a quello che sono un po' i ritmi della 24 ore di una vita che facciamo tutti quanti, sì. Diciamo che creano degli scompensi, o almeno danno delle batoste da qualche parte, emotive, o tutti ne stiamo subendo, è inutile negarlo.
Certo.
O almeno io penso che le stiamo subendo tutti.
Certo.
Chi più, chi meno, e non è neanche questione di essere abituato alla routine, è proprio una questione che più stiamo andando, più i ritmi si stanno accorciando, quindi non puoi mai adattarti veramente, secondo me.
Invece, per chiudere l'intervista, sabato 7 febbraio avete tenuto le release party ad Agropoli. Com'è stato l'impatto fisico del vostro suono sul pubblico? E tra l'altro, se ci sono anche altre date dove porterete in giro Ancient Impulse of Paranoid Idol.
Allora, sì, l'impatto è stato molto, molto interessante, nel senso che non abbiamo visto neanche un cellulare che è puntato addosso. Quindi è stato veramente fantastico, perché è abbastanza rassicurante, perché eravamo tutti lì, magari okay, 40-70 persone, erano lì davanti, tutti ammucchiati davanti, perché il locale è un po' piccolino. Però noi abbiamo dato il massimo quanto riuscivamo, abbiamo portato questi palloncini, a un certo punto li abbiamo lanciati contro il pubblico, e poi no, sì, lì dall'inizio alla fine i 50 minuti del live sono praticamente volati, e c'era addirittura che ci dicevano: ma dopo ne fate un'altra, continuate ancora con questo materiale, perché ci sta prendendo, cioè ne volevano ancora.
Un'ultima sospesa in cui non si sapeva, a un certo punto non si sapeva se si dovesse andare avanti o meno, cioè non c'è stato un vero e proprio stacco, una fine, cioè non è finito il brano, non è finito il progetto, non è finito quello che abbiamo interpretato. No, io credo che 3-4 minuti alla fine del progetto, della presentazione, che
non si sapeva esattamente dove stava. Una sospensione molto particolare,
abbastanza,
perché più o meno il set era finito, stavo andando in chiusura, però il pubblico non è rimasto lì davanti fisso, capito? Si è abituato un po' a vedere come vari live, che dopo, quando arrivano gli ultimi brani, magari qualcuno va via prima, o comunque tutti sono distratti, uno si fa una birra, eccetera. Invece no, hanno tutti aspettato lì davanti, imperterriti, a osservare, a guardare.
Sono stati ipnotizzati.
Ipnotizzati proprio, quindi
qualcosa che probabilmente doveva insomma continuare, e che in realtà poi non è più stato. Una sorta di waiting for aspettando Godot, aspettava qualcosa che andasse avanti, ma era finito, ma noi, forse nemmeno noi, sapevamo che era veramente finita. Perché già di fatto è stato veramente interessante. L'impatto è stato particolare, è stata davvero un'esperienza
bella.
Significativa.
Sì. Prossime date siamo sempre in to be announcement, quasi sicuramente faremo qualcosa ancora con Cilento, qui ci spostiamo un poco, stiamo prendendo comunque degli accordi eccetera per girare un po' in tutta Italia. I ragazzi di Peyote Press, che ringraziamo e salutiamo, ci stanno dando una
grandissima
mano.
È così.
Salutiamo naturalmente anche tutti gli altri, quindi penso che ci vedremo, insomma, siamo sempre aperti a varie possibilità, a vari locali, o sia che si occupano di musica, sia comunque anche altri spazi museali magari, dato che abbiamo comunque questo concept anche con i visual che sono stati creati ad hoc da Marco Sant'Angelo di Bologna, che salutiamo anche lui, ha creato tutta questa serie di visual, e secondo me anche interessante, sarebbe anche interessante capire il nostro suono, la nostra visione di questa, appunto, di questi impulsi primordiali in altri spazi che non siano esclusivamente magari legati a una joint venture di un concerto, eccetera, ma spazi aperti o qualsiasi cosa. Siamo aperti, quindi esatto. Se ci avete proposte, siamo disponibili.
Qualsiasi altro possibile spazio, diciamo, inteso proprio come luogo fisico.
Sì, sì.
Perfetto ragazzi, io vi ringrazio soprattutto anche per la vostra musica, quindi saluto sia Andrea che Antonio, grazie ancora, soprattutto ripeto, per la vostra musica.
Grazie mille, grazie a tutta la relazione in radio, grazie agli ascoltatori, un saluto.
Se aspettate lì vi saluto anche al telefono. Intanto andiamo avanti con il programma e sentiamoci Tushi Amore con Rapture Gloom Version. Ritorniamo in diretta, ed è già pronto, anzi sono pronti i secondi ospiti. Al telefono abbiamo tutta la band dei Cat. Ciao ragazzi.
Ciao.
Buonasera e benvenuti a Melting Pot. Come dicevo prima, mi scusavo con loro per il leggero ritardo, però ci siamo un po' prolungati con i Future Sound of Aquinas Nacquoi. E invece adesso arriva un compleanno importante, 30 anni di rock viscerale indipendente con i CAT, istituzione bolognese che non ha mai smesso di sudare sui palchi di mezzo mondo. Parleremo di stampe in vinile, tour europei e della camicia di forza del post-punk. Tra una chiacchierata e l'altra iniziamo allora anche con loro. Si parte. 30 anni di carriera, ragazzi, dal 1996 fino al 2026. Qual è il segreto per restare una band feroce, indipendente e soprattutto unita per 3 decenni?
Oddio, non lo sappiamo, anche perché non è che ci siamo mai posti, diciamo così, la questione della, cioè ci siamo accorti, siamo arrivati a 30 anni di band, di vita di questa band, e ci siamo in qualche modo svegliati la mattina e abbiamo detto: cazzo, abbiamo fatto 30 anni insieme, cioè abbiamo suonato per 30 anni, sembra incredibile. Però non, quindi non abbiamo, dobbiamo ancora capirlo noi, diciamo, qual è stata la ricetta che ci ha fatto arrivare fino a 30 anni.
Si può dire nessun segreto, solo la passione nel fare quello che ci piace, che ci piaceva fare quando la band si è formata e che ci piace fare tuttora dopo 30 anni, malgrado tutto, anche se in 30 anni veramente succedono così tante cose che uno potrebbe essere anche tentato di dire: ma chi me lo fa fare? Ma nel nostro caso ha sempre prevalso la voglia di continuare a fare una cosa che veramente ci piace e in qualche modo ci permette di rimanere anche sani, per così dire, cioè mentalmente pronti anche ai cambiamenti che abbiamo attorno.
Per festeggiare il trentennale avete ristampato Bare Bones, che è uscito nel 2003 in vinile. Perché avete scelto proprio questo disco per celebrare il trentennale?
Beh, perché è un disco che ha avuto una vita molto sfortunata nella sua prima, diciamo, quando per la prima volta l'abbiamo pubblicato, perché è stato vittima poi di una situazione complicata a livello discografico, diciamo così, tra le etichette che lo avevano prodotto. L'etichetta che l'aveva prodotto, noi l'avevamo coprodotto comunque, l'etichetta che l'aveva pubblicato e quelle che lo distribuivano, diciamo così, per non stare a spenderci entrare in dettagli particolari. E quindi il disco dopo pochi mesi è stato ritirato dalla distribuzione e le copie sono scomparse dalla circolazione, quindi è stato veramente un disco sfortunato per noi, un disco come tutti quelli che abbiamo fatto ci rappresenta, in cui credevamo molto e crediamo tuttora, e quindi ci sembrava giusto, in occasione del nostro trentennale, fare giustizia, ecco, di questa situazione, certo, che ci era rimasta sempre un pochino qui, no? Ci era rimasta sempre un pochino indigesta, insomma, perché per noi gli schi sono come dei figli, no? Cioè sono un prodotto di un lungo periodo di gestazione, di passione, di sforzi, di stare a prove, di concerti in cui provi i brani nuovi, lo studio, tutto, cioè lo studio di registrazione, insomma, l'esperienza dello studio, eccetera, eccetera, la grafica, la copertina, tutto quello che può trasmettere un disco per noi è parte della nostra estetica, della nostra poetica, quindi vederlo così maltrattato ci aveva, certo, fatto stare male, e quindi ci sembrava giusto, in occasione del nostro trentennale, appunto rendergli un po' di giustizia.
Che poi l'altro, Bare Bones è descritto anche come un lavoro di transizione. E cosa stava succedendo ai CAT nel 2003 e come vi sentite oggi a riascoltare questi brani?
No, allora, diciamo che il disco che abbiamo fatto poco dopo la fuoriuscita della nostra cantante Elena, che è stata con noi per tutta la prima parte della storia della band, diciamo per i primi 6 anni,
per i primi due dischi, per i due album
e l'EP successivo che si chiama Torture, e poi appunto lei ha deciso di lasciare la band, quindi è stata una fase in cui ci siamo dovuti un pochino riorganizzare, passare, infatti per una breve fase è stata con noi anche Cristina Negrini, che era alla sua prima vera esperienza come cantante, ex attrice della compagnia teatrale di teatro sperimentale Motus, che aveva appena lasciato i Motus, e voleva provare così a cantare tramite un'amica comune. Siamo entrati in contatto con lei per un po' ci ha aiutato anche dal vivo a fare i brani che erano, che appartenevano al vecchio repertorio, e a lavorare anche su brani nuovi che poi sono finiti su Bare Bones. Poi però abbiamo deciso di rimanere in tre, nonostante con Cristina ci siamo trovati benissimo, è stata una bellissima esperienza quella con lei, però per vari motivi, per scelte di vita eccetera eccetera, abbiamo deciso di rimanere in tre come band, e quindi questo disco ci coglie in quella fase lì, in quella fase diciamo così in cui stavamo diventando quello che siamo adesso, e eravamo ancora un po' quello che eravamo prima però nelle fasi diciamo così, queste, secondo noi in queste fasi diciamo così di transizione possono venire fuori delle cose molto interessanti, proprio perché sono momenti in cui uno si mette in discussione, si mette in gioco, e magari vengono fuori delle soluzioni che in altri momenti non tireresti fuori.
Invece siete stati definiti John Lee Hooker in una camicia di forza post-punk. Vi ritrovate ancora in questa definizione dopo 30 anni?
Beh, direi di sì. sì, una definizione. Beh, diciamo che il blues è una delle musiche, diciamo, grandi appassionati, penso di parlare a nome di Tony, Riccardo, sono Ferruccio tra l'altro, ci presentiamo velocemente. Il blues è una delle nostre passioni, specialmente quello, diciamo così, delle origini, è una delle nostre grandi passioni, così come lo è il post-punk, così come lo è il punk, così come tante altre diciamo così tante strade che ha preso il rock and roll nel corso della sua evoluzione fino ad oggi. Però diciamo che il post-punk è una musica a cui siamo molto legati, quasi generazionalmente, perché non siamo proprio di quella generazione, siamo leggermente più avanti, no? Diciamo quindi qualche anno rispetto proprio al cuore della fase post-punk, non diciamo della fine 70, primi anni 80, però è una musica che abbiamo ascoltato tanto, così come il blues, e quindi pensiamo che nella nostra musica ci siano entrambi gli elementi. Siamo grandi fan di John Lee Hooker e siamo anche fan del post-punk, quindi credo che sia una definizione azzeccata, perché se per blues si intende tutto quello che poi è stato anche un certo tipo di rock and roll, e per post-punk si intende il punk e quello che è successo dopo, sicuramente sono due periodi, due fasi della musica che amiamo tantissimo, di questa musica che amiamo tantissimo e che spesso si ritrovino nel nostro suono. E allora, è una definizione che ha coniato una fanzine inglese per recensire il nostro album A Different Beat nel 2006, Penny Black Music,
e sicuramente rispecchia il sound della band. E per tornare a quello che dicevi all'inizio, è un suono viscerale che si muove poi tra tanti diversi stili, e sicuramente il blues è alla base, ma è poi stritolato appunto dai vari stili, tra cui anche il post-punk, il punk, il garage, insomma il noise rock, ciò che dal blues poi è scaturito.
Io allora direi di andarci a sentire da Bare Bones, Down to the Limit. Loro sono i Cat. Thank you. rieccoci in diretta con tutti e tre i cat, quindi Carlo, Ferruccio e il terzo non mi ricordo il nome,
Tony.
Ecco, questa è la loro musica, bella, anche il finale è bello coincidato, molto bello questo Down to the Limit. E dalle gamma pop alle collaborazioni con Mike Watt, com'è cambiata la scena indipendente italiana da quando avete iniziato fino ad oggi?
Una domanda, se hai tipo tre ore o tre giorni
no, no, diciamo un bignami, una risposta, un bignami della risposta, ecco.
Ma noi siamo, tieni conto che noi siamo talmente vecchi che quando abbiamo iniziato facevamo i demo, li facevamo in cassetta.
Eh sì, comunque.
Quindi adesso paradossalmente sono tornati anche di moda.
Esatto, i mixtape adesso li chiamano.
E noi facevamo in mixtape, proprio in cassetta, quando eravamo ragazzini, perché era l'unica cosa che potevamo fare quando non riuscivamo a comprare i dischi, visto che veniamo tutti dalla provincia e la reperibilità dei dischi era un problema, no? Per noi, certo. Quando ce l'avevi era una cosa bellissima, ti godevi tantissimo. Però insomma, molto spesso facevamo scambi di cassette con gli amici, chi se ne comprava uno, chi se ne comprava un altro, no? Si facevano scambi. Anche solo questo, per dire, potrebbe essere un elemento di grande cambiamento rispetto al passato. Cioè, noi abbiamo vissuto tante fasi, abbiamo probabilmente vissuto fasi proprio anche tecnologiche diverse, no? Dall'avvento, certo, del CD, da quello del vinile, dall'era della fase del disco, che era quella in cui siamo cresciuti quando eravamo ragazzini. Poi sono arrivati i CD, poi sono arrivati i download, sono arrivati le grandi piattaforme. Quindi anche solo questo ha completamente stravolto il modo di vedere, vivere la musica, perché almeno, cioè, ha accompagnato diverse generazioni e le ha insegnate il proprio modo di vedere la musica. Noi ci siamo passati attraverso e sì, siamo ancora rimasti un pochino.
La costante è che la musica comunque poi ha anche un aspetto diciamo comunitario, che magari allora era ancora più forte rispetto ad adesso. E però prevede anche dei rituali, che il concerto è un rituale e quindi questo mi auguro che difficilmente scompaia, anche se anche questo rituale qua ha avuto delle trasformazioni non indifferenti, però ci piace pensare che è ancora il rapporto col pubblico durante un live possa essere proprio l'elemento in più per farti godere quel momento e per lasciarti poi dentro un'esperienza veramente reale di quello che è la band.
Cioè, noi abbiamo contribuito anche un pochino con Gamma Pop, che era la nostra etichetta, abbiamo visto e abbiamo proprio attraversato anche facendo le cose, facendo i dischi, facendo quelle che sono state le fasi importanti dello sviluppo della scena indipendente italiana. Adesso ci siamo un po' tirati fuori da quell'aspetto lì, siamo soltanto una band, suoniamo, e quindi la viviamo un pochino, non siamo così addentro, ecco, alle cose, almeno io, da poter dire, no, comprati col mercato dei dischi, adesso com'è, cioè, io continuo a comprarmi i miei dischi, quindi quando posso in vinile, perché l'ho sempre fatto, ho un rapporto con la musica che è rimasto un po' quello di prima. È ovvio che anch'io mi avvalgo di certi strumenti, come possono essere il web, eccetera, per scoprire magari gruppi nuovi,
certo,
o magari grazie a chi si avvale, come ha detto Carlo, che ogni tanto ci esplora un po' le cose che avvengono, e in furgone ci ascoltiamo delle cose contemporanee nuovissime. Che poi quando mi piaccio me ne vado a comprare poi in disco, però ecco, noi facciamo fatica a darti un quadro generale, perché per noi le cose sono cambiate poco nel nostro modo di vivere, siamo un po' talmente piccoli e certi grandi cambiamenti dell'industria discografica non ci toccano, perché siamo troppo piccoli, che siamo un po' come se, quando si dice lo scarafaggio che quando scoppia la terza guerra mondiale poi emerge dalle rovine, forse noi siamo un po' così, cioè, abbiamo passato tante guerre mondiali, in termini, ma brutto termine adesso, però tante guerre,
certo,
sono stati cambiamenti e alla fine siamo sempre sopravvissuti mantenendo il nostro approccio, che è quello che ci caratterizza fino a quando siamo ragazzi, credo.
In questi 30 anni dell'arte avete suonato ovunque, Europa, UK, America. C'è un club, una città che considerate la vostra seconda casa fuori da Bologna?
Ah, interessante.
Beh, forse Liverpool.
Sì, Liverpool, sì.
Liverpool, vedi.
Perché è sicuramente una delle città dove abbiamo suonato di più, a parte Bologna. Abbiamo suonato di più a Roma, ad esempio, però mi viene più da dire Liverpool perché veramente è un po' la nostra base logistica quando facciamo i tour nella parte inglese del tour in UK, è la nostra base logistica molto spesso, quindi è un po' sì la nostra seconda casa.
E invece nel 2017 è arrivato appunto alla batteria Tony Buzza, e cosa ha portato il suo ingresso al sound consolidato da Carlo e Ferruccio?
Un sacco di alcol.
Da dove? Più che altro dovresti chiedere a Tony che cosa ha portato il suo ingresso nei casi.
A lui.
Ah,
okay. Tradizione. Prima era un nostro fan. Prima.
Esatto, ma la storia è proprio quella, che io in realtà ero un grandissimo fan dei Cat, ora sembra che non lo sono più. Esatto. Ero un grande fan dei Cat, ero sempre in prima fila ai concerti, tant'è vero che in tante foto loro ci sono io che rompevo, insomma. Un po' come Harry Rollins con i Black Flag, no? Da
sì,
fan.
Per evitare che turbasse i concerti, per sbagliare, a questo punto viene a suonare così almeno non rompi.
Esatto, la storia è stata questa, per togliermi dal pubblico, pure perché mi ricordano loro, ma io non ricordo, che a un concerto trascinavo Carlo per il locale mentre stava suonando, ma io non ricordo, quindi non posso.
Trascinavi, che lui era a terra, tu mi hai preso per un piede e lo trascinavi. Tra l'altro c'era King Kong Powers dei Gun Club, di Cramps, che vedeva la scena, perché suonavamo in apertura di King Kong e King Kong Keeper, che vedendo quella scena dal palco che rideva come un pazzo, perché in fondo alla sala era divertito.
Kid Kong, quando l'abbiamo ribeccato, che abbiamo risuonato con lui al CPO, ricordava lui, io non ricordo, però non mettere mani sul fuoco.
Ma perché aveva bevuto talmente tanta aranciata quella sera che poi,
certo,
gli zuccheri
uno non se ne ricorda più.
Poi soprattutto se la pellegrina amara, quella poi è macello. Bello, purtroppo sì.
Ti sarebbe talmente tale che a un certo punto non capisci più niente. Ma quell'effetto lì.
E sì, parlando di aneddoti, visto che comunque sì, avete aperto per gente non da poco, cioè per Iggy Pop, i Madanei, c'è un aneddoto o un consiglio che avete ricevuto da queste leggende del rock che portate ancora con voi?
Oddio, consiglio
no, perché alla fine non è che ci si dà dei consigli, quando, però sicuramente dei momenti molto emozionanti, sì. L'incontro sicuramente con Iggy, quando è venuto nel camerino nostro per complimentarsi per il concerto, sicuramente è uno dei momenti uno dei momenti più emozionanti che abbiamo potuto vivere come band, perché per chi ci conosce e ha sentito qualcosa della nostra musica, capisce che è sicuramente uno dei pilastri, no? del nostro sound, della musica che ci piace, per cui veramente quello è stato un momento molto emozionante.
Sì, poi è stato bello anticipare per Tony, che sono stati sempre molto carini con noi, ma anche è stato bellissimo anche suonare con i Violent Femmes all'estero, con sono tante le esperienze. Abbiamo suonato anche con gli Ives, con l'International Conspiracy.
È stata molto bella anche l'esperienza all'inizio della band. Avevamo fatto diverse date anche con Make Up, che era un gruppo degli anni 90, del giro, diciamo, della Discord, anche quello è stato veramente molto bello, come se devo ricordare qualcosa, quello lo ricordo veramente con
sì, poi
un particolare piacere.
Perché così, vedendo questi performer, impari sempre qualcosa, no?
Certo. Perché
comunque sono band che ci hanno insegnato all'epoca, quando ascoltavamo da fan, e poi tornandoci insieme cogli dei dettagli, delle cose che hai capito, tipo, poi alla fine anche a livello subconscio poi alla fine ti influenzano, capisci, vedi come loro fanno certe cose,
tipo vedere Iggy che poco prima del concerto lo sguardo che rivolgeva, che è rivolto agli altri membri della band prima di salire, prima di scattare sul palco, è stato qualcosa di incredibile, proprio perché cioè, quell'attitudine lì,
quella mamma mia,
ancora adesso mi vengono i brividi.
Immagino. Invece, tornando a Bare Bones, adesso ci andiamo a sentire My Baby Just Wants to Be Alive. Loro sono sempre i Cat. All'ultima schitarrata ce la siamo sentita, My Baby Just Wants to Be Alive. Loro sono i Cat, che abbiamo al telefono tutti e tre, Carlo, Ferruccio e Tony. Allora, come è nato il legame con la Area Pirata Records per questa ristampa trentennale?
Beh, con Area Pirata, prima di tutto la conoscevamo da sempre come etichetta, diciamo, da tantissimo tempo, perché seguivamo le produzioni di Area Pirata e la ritenevamo una delle etichette più interessanti, più meritorie anche per il lavoro di ristampa, che tante cose che ci piacciono legate al mondo del garage, del rock and roll, insomma, quindi dei 60s, dei 70s, anche degli anni 80, quindi eravamo già dei fan, diciamo così, di Area Pirata, da appassionati di musica, da appassionati di, appunto, da avidi diciamo così, acquirenti ma poi guarda, noi quando
abbiamo iniziato a lavorare con loro con Second Skin,
esatto,
che usciva in una coproduzione che coinvolgeva Area Pirata, Dischi Berristi, Antipop, che era un'etichetta di Liverpool, e Bare Bones, che è la nostra la nostra casa di produzione, che no, in realtà siamo noi.
E quindi sì, quella è stata la prima collaborazione. Ovviamente è stato un piacere lavorare con Jacopo e Tiziano, che sono insomma i tenutari dell'etichetta, perché sono persone eccezionali, grandissimi appassionati di musica.
Avevano curato anche già un'altra ristampa nostra, quella di A Different Beat, che era un altro disco che era uscito di produzione, non aveva avuto una vita travagliata come quella di Verbons, più lineare, però era ormai diverso tempo che non era più reperibile, e quindi avevano ristampato
il
vinile di Eddie
Fredrick. E anche il CD.
Sì. E per cui è venuto quasi naturale, no, rivolgersi di nuovo a loro, e loro d'altro canto erano più che propensi a seguirci in questa ristampa.
Sì, noi siamo contenti perché è venuta veramente bene, un gatefold che valorizza tantissimo la grafica di copertina, tra l'altro venire un 180 grammi si sente molto bene, tra l'altro anche la missaggio era dell'epoca di Juan Carrera, che era questo fonico sound engineer e label manager di un'etichetta che si chiama Slow Dime, un'etichetta legata alla Discord, era già un missaggio propenso quasi al vinile, aveva un approccio molto acustico, non so come dire, no? Quindi
molto dinamico,
e quindi secondo me queste edizioni vinile suona veramente molto bene, sono proprio contento di come suona, sai quelle cose quando più lo tiri su col volume più suona bene, mi dà proprio soddisfazione, quindi siamo grati a Repilato per averci permesso di ristampare in questo modo questo disco, e contiamo insomma di continuare a collaborare fin quando loro vorranno.
Invece parlando di tour, il tour del 2026 vi porterà oltre che nel Regno Unito anche in varie parti di Europa. Come è l'accoglienza del pubblico al vostro rock ad alta tensione?
In genere è positiva, cioè poi sai, bisognerebbe chiederlo al pubblico, però noi diciamo che allora, in genere quando riusciamo ad arrivare da qualche parte a fare la nostra musica, ecco, a far suonare la nostra musica dal vivo, credo, posso dire che insomma che il nostro impatto è quasi sempre molto positivo, insomma, e abbiamo, per esempio ci sono dei paesi in cui tipo il Belgio, la Francia, la Germania, dove abbiamo dei piccoli, come si può dire,
dei piccoli zoccoli duri. Dei gruppi ultras,
dei piccoli feudi, diciamo, che continuiamo a tornare, in cui sappiamo che c'è un pubblico che apprezza quello che facciamo, quindi sì, no, la reazione è quasi sempre molto positiva. Guarda,
la reazione poi è positiva in quei posti dove le persone riescono poi a lasciarsi un po' andare e a seguire quello che ti dicevo anche prima, no? Questa ritualità del live, dove c'è, per quanto riguarda il nostro live, c'è un coinvolgimento diretto del pubblico. E quando succede questo, cioè quando il pubblico si lascia coinvolgere, ecco lì è veramente il momento in cui diventa molto più bello per tutti, per noi come per il pubblico, e questo succede per fortuna anche in Italia, e abbiamo visto che molto spesso in Inghilterra, che tu dici magari chissà, sono così abituati a un pubblico così che ha veramente la possibilità di vedere il meglio sempre quando
l'imbarazzo
vuole
della scelta.
Sì, l'imbarazzo della scelta, invece poi è figo proprio questo, perché si lasciano andare veramente e quindi diventa molto, molto bello e molto soddisfacente anche per noi, cioè quando alla fine, cioè io lo dico sempre, la cosa che mi ripaga, sicuramente non mi paga le bollette andare in giro a suonare, ma mi ripaga l'umore quando,
certo,
alla fine del concerto vedo le persone che vanno via col sorriso in faccia, con felici di essere stati, di aver condiviso con noi quella serata.
E per concludere l'intervista, dopo 30 anni on the road, qual è la cosa più pazza che avete visto succedere sotto o sopra a un vostro palco?
ce ne sono tante, non so, cioè, o voglio citare sempre il solito episodio, poi alla fine ci ripetiamo, ce ne sono alcuni talmente pazzeschi, tipo una volta ci è capitato una mezza sparatoria in Lituania,
santo cielo,
fuori dal locale per fortuna, però nel locale nel frattempo uno si era spento, dislocato un ginocchio, cioè, è successo di tutto, ci sono anche stato in Lituania, che raccontiamo sempre perché insomma,
sì, è uno degli apici, appunto.
In cui c'era questo festivalino, noi eravamo arrivati in questa città che si chiama Kaunas, che è la seconda città del paese, dopo la capitale, anzi è stato per un periodo che doveva essere la capitale storica della Lituania. E niente, su questo locale, peraltro in centro, poi c'era questo piccolo festival che era un collettivo di ragazzi del circuito più o meno anarcho-punk, così. Noi eravamo gli headliner insieme a un gruppo polacco, perché eravamo gli stranieri della situazione, c'erano dei gruppi locali, poi forse un gruppo polacco, e poi noi durante il concerto del gruppo polacco c'è stata una vera e propria aggressione. Noi eravamo usciti un attimo, io e il batterista all'epoca Francesco, eravamo usciti un attimo dal locale per fumarci una sigaretta, e in quel momento praticamente il locale è stato aggredito da questo gruppo di fascisti, chiamiamoli in posto con il loro nome, che erano dei supporter della squadra locale, che non erano, che intanto prendevano di mira queste realtà alternative, diciamo così, no? Essendo dei fascisti di merda, prendevano di mira queste realtà che cercavano di fare qualcosa di diverso, come questo, con questi ragazzi di questo collettivo. E quindi ci fu uno scontro pazzesco, e a un certo punto, mentre noi stavamo rientrando per andare a dire agli altri, guardate che fuori sta succedendo di tutto, in strada c'era una rissa, sentiamo proprio dei colpi di pistola, e a quel punto si girava un po' il sangue, perché
lo credo,
perché in realtà poi scoprimmo che alla fine, la faccio breve, che alla fine dopo parecchi momenti di terrore, insomma fasi interminabili di terrore, che pensavamo che adesso entra uno qua dentro, ci ammazza tutti con Krasnikov, ci uccidono tutti. E invece in realtà poi erano stati quei, i ragazzi di un'associazione che avevano una scacciacani, che siccome subivano queste aggressioni, uno di loro stava
quindi
scacciacani per mandare via questi aggressori, e ci riuscì, perché poi alla fine questi se ne andarono, e alla fine suonammo
grandi, proprio, grandi.
Dopo alla fine di tutto, nonostante fosse successa questa cosa pazzesca, ho detto una battaglia in strada, suonammo, e addirittura loro erano proprio molto contenti perché erano riusciti a respingere questi assalitori, insomma, e avevano salvaguardato il buon esito della serata, insomma, così, per dirtene una, questa per dire.
Una serata un po' particolare, sicuramente.
È rimasto impresso.
Io vi ringrazio, ragazzi, per la vostra disponibilità, soprattutto per la bella intervista, perché avete raccontato un sacco di cose fighissime.
Grazie a te, grazie dello spazio che ci avete dedicato. Guarda, siamo stati da poco a Roma, al 30 Formiche, è stata una bellissima serata, però contiamo di tornare prima possibile, quindi diamo appuntamento a tutti i nostri amici e le nostre amiche di Roma. Sotto al palco, appunto,
per
il prossimo concerto, e se potete seguiteci anche all'apertura se capitate, insomma, vicino a dove suoniamo, ecco.
Però prima di lasciare i nostri ascoltatori, vi lascio con un ultimo brano dei Cat, questa è Torture. Ciao ragazzi,
ciao.
What's a long way home? What's a long way?
Eccoci in diretta e siamo ai saluti, direi, siamo proprio ai saluti, visto che è arrivata l'ora X delle 21:30 quasi, al cambio con Miro Barza, la replica di Cazza in Giamma. A proposito di replica, un abbraccio e un saluto a chi sta ascoltando la replica del sabato di Melting Pot, dopo Angelo Pianizzola e la sua Panopticon dalle 18 alle 20, arrivo io in replica delle 20 alle 21:30, quindi stesso orario, non vi potete sbagliare. E poi un'altra cosa che vi volevo dire: in diretta potete ascoltare anche Miro Barza il lunedì dalle 20 alle 22 con la sua Cazza e Giammer in diretta e in replica dopo di me. Domani mattina ad aprire i microfoni e la radio ci sarà il buon Domenico Mizzo e la sua Camaleon, e questa sera e domani mattina c'è The Power Night e The Power Morning, una playlist curata dal sottoscritto con sonorità metal, grind, grunge, rock and roll, insomma un bel po' di musica molto molto forte. Vi lascio con l'ultimo brano, dandovi l'appuntamento a mercoledì prossimo. Non può mancare ovviamente l'ultimo brano, che è di musica elettronica. Volevo mettere il nuovo di Square Pusher, ma a questo punto ce lo sentiamo la settimana prossima e ci andiamo a sentire Ski Mask, un EP uscito il 26 febbraio che si chiama Nights and Music, è già sold out su Bandcamp, intitolato, si chiama, scusate, LSS012 per l'etichetta tedesca Ilian Tape. Lui è Ski Mask, Night and Music. Ciao. Thank you.